ali. E come sempre andiamo a cominciare da quelli che sono, o che almeno che sembrano essere, temi, toni e titoli che campeggiano sulle prime pagine. Allora, diciamo subito che sono varie le questioni che vengono affrontate o a cui viene diciamo assegnata la, la primazia stamattina sui giornali, giornali italiani. Si passa diciamo con agilità dalle questioni internazionali alle questioni italiane. Ovviamente c'è ancora in primo piano il Medio Oriente, anche se ovviamente con diciamo un pochino meno di magnitudo rispetto ai giorni scorsi. Ci sono le questioni italiane, in particolare per quanto riguarda l'economia e per quanto riguarda anche il percorso che ci dovrebbe portare alla manovra economica del governo, anche se credo non si chiami più così, ma insomma il concetto, diciamo, quello ovviamente è. Qua e là qualcosa di cronaca e quella qualcosa anche dagli esteri, che però magari sarà più facile andare a ritrovare dentro le edizioni dei giornali di oggi. Allora, iniziamo con i quotidiani più diffusi, iniziamo con il Corriere della Sera, che apre ancora sul Medio Oriente: razzi sul giorno del ricordo, Hamas spara, Israele bombarda il Libano, Netanyahu vertice prima dell'attacco in Iran. E Meloni, poi ovviamente c'è spazio, diciamo, per le... come dire, i punti di vista italiani sulla vicenda. Meloni: il paese si difende ma rispetta i diritti umani. E gli hacker filo ucraini oscurano la TV pubblica russa, questo lo mettiamo, diciamo, qui in questo grande macro contenitore guerre, almeno così fa il Corriere della Sera. E poi in maniera, quindi, abbastanza acrobatica si passa alle mosse di Elie Schlein, che non hanno molto a che fare con il Medio Oriente, però visto che si parla della Meloni si parla anche della Schlein. Elie, big esiliati e la sfida solitaria della leader, ci informa Fabrizio Roncone. E poi i due commenti alla situazione, si ritorna al Medio Oriente, quello decisamente pessimista dello scrittore Paolo Giordano dal titolo La speranza scomparsa, e poi un'intervista al editorialista, mi pare di ricordare, del New York Times, Tom Friedman, che dice i due stati, unica soluzione. La fotonotizia del giorno è per per una storia bella che ci arriva da Torino, con due amiche che si laureano dopo un terribile incidente avvenuto a una delle due. Poi abbiamo ancora la politica interna, con la questione del giudice mancante della Corte Costituzionale. La maggioranza cerca voti per la consulta, fermiamo il blitz, avverti il PD. Mentre da Banca Italia arriva un allarme sui conti, il prodotto interno lordo è in calo rispetto alle attese, 0,8% contro 1% di crescita attesa. Quindi il procuratore nazionale antimafia, antiterrorismo, che ci parla del mercato dei dossier illegali utilizzati per condizionare la vita politica e i mercati. Beh, da quelle parti se ne intendono decisamente di dossier. E poi, diciamo, la quasi noi quotidiana pagina dei femminicidi, la scia di femminicidi, altre due vittime, stavolta a Bari e ad Arezzo. Così il Corriere della Sera. La Repubblica apre su Banca Italia verso la manovra, sui conti gelo di Banca Italia, riviste al ribasso dalla Banca Centrale le stime della crescita, più 0,8% nel 2024, allarme anche sulla tenuta delle pensioni. Giorgetti chiede ai ministeri tagli lineari per 3 miliardi e ai comuni per 100 milioni. L'ira dei sindaci abbiamo già dato. Per quanto riguarda la Consulta, la Meloni prova il blitz in Parlamento per far eleggere Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico di Palazzo Chigi. Stefano Folli firma un pezzo in cui ci spiega perché la nostra non è la Corte Suprema statunitense, proprio no. E, nel senso, tutti lo sappiamo, però la questione, fa bene Folli a metterla in impressione, a sottolinearla, è che non solo la Corte Costituzionale italiana non è la Corte Suprema, che praticamente mette insieme Corte Costituzionale e Super Corte di Cassazione, ma anche e soprattutto perché la Corte Costituzionale italiana non è mai stata eletta, o almeno si è sempre cercata di non eleggerla mai con criteri decisamente politici, al contrario di quello che avviene oltre Atlantico. E anche in questo caso, diciamo, insomma, sarebbe un precedente poco rassicurante. Quindi il neo direttore della Repubblica, insomma una vecchia conoscenza del giornale, non solo, si presenta Mario Orfeo, che ha preso il posto di Calabresi. Noi lettori a un'idea di paese senza rancore, vasto programma. Quindi abbiamo sempre sulla politica interna, così, e chiudiamo su questo accordo all'ANCI, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, fra PD e Movimento 5 Stelle, sulla figura del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Quindi il Medio Oriente, il pellegrinaggio nei luoghi dell'orrore, scrive l'inviata Francesca Caferri. E per chiudere Marco Belpolitici parla della Fontana di Trevi, che chiude la dolce vita a numero chiuso, presto si entrerà solo con il biglietto. È una cosa veramente fuori dalla grazia di Dio questa, al di là poi del fatto che i cittadini e le cittadine romane potranno entrare previo esposizione del documento, ovviamente non chi vive magari a Fiumicino, a Ciampino, a Guidonia o in qualsiasi altro comune limitrofo, sta sempre qui a Roma per qualsivoglia motivo, ma insomma è proprio il senso che è spaventoso. Del resto è la degna conclusione, il giusto corollario di tutta una serie di polemiche che vengono fatte ad arte nella maggior parte dei casi. Poi ci sono anche, come dire, quelli che lasciamo stare, insomma, aggettivi che poi possono risultare sgraditi. Ma le campagne fatte ad arte sono quelle sul sovraffollamento, sui troppi turisti, sulla città che non ce la fa, e che hanno come appunto scopo quello di chiudere e come dire, rendere parti della città sempre più grandi e solo a disposizione di chi le paga, dal Pantheon fino a Fontana di Trevi. Ma appunto c'è chi certe cose, diciamo, se ne accorge, chi non se ne accorge, chi la maggioranza se ne accorge troppo tardi e si sveglia dal sonno dogmatico, avrebbe detto Carletto, e dice: ma che, davvero? È proprio sì, proprio così, davvero davvero. Vabbè, comunque ci sono altre questioni più importanti, direbbe qualcuno. Passiamo al Manifesto. Qui ovviamente l'attenzione è sempre per il Medio Oriente, ancora qui una foto della manifestazione delle vittime del 7 ottobre in Israele, il giorno del dolore e della rabbia per le 1200 vittime del 7 ottobre, divide una volta di più le famiglie degli ostaggi che vogliono l'accordo con Hamas, da Netanyahu e dalla sua guerra di resurrezione che non tollera limiti. Un anno dopo il mondo resta a guardare. Poi abbiamo anche qua Banca Italia, manovra rischiosa, servono 25 miliardi ma l'impianto traballa e le entrate sono incerte. E ancora la CGIL che annuncia uno sciopero generale, oggi in piazza con la UIL sulla DDL e il lavoro. La Corte Costituzionale con Meloni che tenta il colpo di mano con Marini, e un appello che arriva dal Molise affinché Piantedosi non apra l'anno accademico, e infine la manifestazione di sabato, la caccia agli infiltrati sbaglia l'obiettivo, titolo del manifesto. I poliziotti lo accusano ma i video sembrano invece scagionarlo. Intanto Tiziano Lovisolo, 24enne marchigiano arrestato dopo gli scontri di sabato scorso alla fine della manifestazione palestinese, va ai domiciliari, così ha deciso il GIP di Roma dopo due ore di camera di consiglio. E poi in ultima pagina abbiamo la Wagner, l'impero africano di Prigogine e dei mercenari russi finanziato dalle banche occidentali. Mo che sarà colpa dell'Occidente pure Prigogine e la Wagner? Mi pare un po' eccessivo, ma vabbè, già che siamo passati a dire che la Wagner non è che sia proprio un'accolita di belle persone, mi pare un passaggio importante. Poi il prossimo sa che hanno fatto le cose da soli e che si può essere capitalisti anche fuori dagli Stati Uniti d'America, ecco, incredibile. Avvenire, qui siamo anche qui siamo, diciamo, nel post 7 ottobre e siamo con il Papa che dice siate semi di pace. Francesco esorta i cattolici in Medio Oriente e critica l'immobilismo della comunità internazionale sulla guerra. Per il custode di Terra Santa Patton, occorre andare oltre i due stati. La cronaca della giornata, razzi, missili e vittime nel giorno del ricordo, colpi su Tel Aviv, Gaza e Libano nel mirino. E ancora la nomina di 21 nuovi cardinali, diciamo che poi magari vedremo perché c'è qualche spigolatura interessante. E nella pagina della cultura la presentazione di un bel film dal titolo La storia di Suleiman, su un rider in giro per le vie di Parigi. Il Messaggero, qua siamo dalle parti della pubblica amministrazione, lavoro agile contro la fuga, oggi il tavolo sugli statali, ritocchi verso l'alto degli aumenti mensili, neoassunti, più smart working per non sguarnire i posti al nord. Le stime Banca Italia sulla crescita, PIL 2024 allo 0,8%. Poi anche qui la Fontana di Trevi, prove di numero chiuso, al via gli interventi per il Giubileo, una passerella per lanciare la monetina, che poi se non è gentrificazione questa, se non è privatizzazione degli spazi pubblici, veramente non si capisce che cosa altro sia. Fra l'altro la fontana fatta costruire, diciamo, dal Vaticano per il popolo di Roma, per la plebe di Roma che tutta doveva approfittarne. Vabbè, magari se ne riparlerà, chi lo sa. Altre cronache da Crotone, uccide un uomo, poliziotto rischia il linciaggio, è grave. A Crotone la gente andava in ufficio, ha sparato per difendersi, aggredito dagli amici della vittima. E poi vabbè, abbiamo Lutito che moltiplica i pani e i pesci. Storia a lieto fine, titola Il Messaggero. Roma, svenuto per la fame, Lutito gli offre un impiego, gli sarà apparso Lutito direttamente. E poi vabbè, abbiamo il Medio Oriente in taglio alto, insomma l'abbiamo già detto altrove. Che cos'altro ci rimane per quanto riguarda gli altri quotidiani nazionali? Segnaliamo che sulla Stampa, oltre a esserci grande spazio per, anche qui come sul Manifesto, le manifestazioni dei familiari degli ostaggi, Israele ostaggio del 7 ottobre, a Reim, dove i giovani del Rave vennero massacrati tra lacrime e rabbia, nessuno è andato a salvarli. Le famiglie dei rapiti contro Netanyahu, via i politici dalle manifestazioni. Hamas bombarda. E poi abbiamo a centropagina la fotonotizia dedicata al grandissimo Martin Scorsese, che sta passando due giorni a Torino, da vera e propria star, come giusto che sia. Gli incubi di Scorsese, titola La Stampa. Il regista premiato al Regio dice: troppa violenza, le presidenziali USA come il mio Gangs of New York, che era peraltro un film meraviglioso, fondamentale, ma che per gran parte del suo svolgimento parlava proprio di elezioni, peraltro non presidenziali, ma insomma il livello di violenza era abbastanza pesante. Tutto vero, fra l'altro. C'è un libro a cui si è ispirato Scorsese per scrivere la sceneggiatura di Gangs of New York, che è davvero molto interessante perché racconta, fra le altre cose, la vita politica della New York del XIX secolo, insomma molto, molto da insegnare. E che cos'altro? I giornali di destra non ci dicono molto, di nuovo sono un po', diciamo, di taglio basso, ecco, mettiamola così. Chiudiamo a questo punto con le questioni giuridiche e giudiziarie. L'Unità titola sulla Corte Costituzionale: l'esibizione dell'autoritarismo, a scrivere Franco Corleone, melonizzano la Corte Costituzionale, prove di colpo di Stato. E poi, sempre per quanto riguarda l'ambito, diciamo, della giustizia, il Dubbio, che parla di abuso d'ufficio, fallisce il primo assalto alla riforma. IPM di Bibbiano, chi se li ricorda, avevano chiesto di rinviare alla consulta il DDL Nordio, il tribunale dice di no. E poi in taglio alto le carceri con il plexiglass messo alle finestre delle celle, potete immaginare che cosa questo voglia significare, d'estate, così si violano i diritti umani. La firma, la penna in questo caso è quella di Damiano Aliprandi. Bene, stanno scoccando in questo momento le 9 in punto di questo martedì 8 di ottobre 2024. Con il Dubbio abbiamo concluso la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale, e poi passiamo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Thank you. Allora, esaurite le prime pagine, andiamo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei quotidiani. Cominciamo con scusate, il Corriere della Sera, che apre col Medio Oriente, come fanno alcuni quotidiani, ma non tutti. Allora, prima le cronache, razzi di Hamas durante la cerimonia, Israele espande l'azione nel sud del Libano, due commemorazioni, una ufficiale, una dei familiari degli ostaggi. Il nuovo raid su Beirut, il premier Netanyahu ribattezza guerra della rinascita, le operazioni a Gaza e contro Hezbollah. E poi i rischi per quanto riguarda la possibilità di evitare una guerra di attrito. Ancora un box dove il Corriere ci informa che Victor Butt, mercante d'armi, liberato in cambio della cestista statunitense Brittany Griner, adesso vende armi aiuti in Russia. Beh, è quello che ha sempre fatto, insomma. non una grande novità. Fra l'altro, diciamo, si troverà bene, visto che gli Houthi sono noti fra le altre allegrie per impiccare gli omosessuali sulla pubblica piazza. Lui ha particolare antipatia verso questa categoria di persone, quindi si saranno trovati sicuramente a loro agio a trattare. Poi abbiamo una lunga intervista a Tom Friedman a pagina 7, tre volte premio Pulitzer, fra le firme più prestigiose del New York Times, che dice: l'alternativa ai due stati è nessuno stato, si ammazzeranno. E ancora, sulla tregua Israele può pentirsi, dice Friedman, una guerra giusta deve essere combattuta in modo giusto, e questo significa avere una visione che vada al di là di eliminare l'avversario. Così, diciamo, l'invito all'istituzione di una qualche forma di trattativa. L'altra guerra di cui si parla sempre meno, e comunque molto molto meno, gli hacker ucraini oscurano la TV della propaganda di Putin, l'operazione nel giorno del suo 72esimo compleanno. Intanto Mosca chiede l'estradizione per gli inviati RAI. Sul campo Kiev colpisce un terminal petrolifero in Crimea, mentre per quanto riguarda le analisi generali c'è un'intervista molto critica a Jaroslav Ryshak dell'Università di Leopoli, critica nei confronti di Zelensky. Zelensky perde consensi perché non ci dice la verità, ci tratta come bambini, si è circondato di fedeli esecutori. Altre cose da segnalare sicuramente, questo lo troveremo anche altrove, i dubbi di Banca Italia su PIL, su prodotto interno lordo e conti, calo allo 0,8%, ci sono elementi di rischio, gli sgravi sul lavoro renderebbero incerto l'equilibrio delle pensioni. Riforme e investimenti, annuncia Gentiloni. E ancora abbiamo dall'altra parte dell'Atlantico Elon Musk che annuncia che promette una ricompensa di $47 a chi si iscrive per votare Donald Trump, meglio di Achille Lauro. L'offerta del miliardario vale nei 7 stati in bilico ed è ai limiti della legalità, beh, insomma, direi anche parecchio oltre. Qual è l'espediente utilizzato? I soldi a chi firmerà 2 petizioni su armi e libertà di parole in maniera tale da aggirare i divieti. C'è veramente da stare allegrissimi. Poi le cronache nere, le cronache dei femminicidi, 2 quelli che vengono oggi raccontati dai giornali, uno da Bari e uno da Arezzo. Qui siamo a pagina 20, mi ha dato fuoco, fa arrestare il marito e muore in ospedale. Le ultime parole della sessantenne la conferma in un video, l'uomo ha incendiato le auto e poi le ha impedito la fuga. Lui accoltellò anche il figlio 14 anni fa. E qui a Bari invece da Arezzo, psicologa assassinata, la lite e la confessione dell'ex della figlia. Il 37enne l'ha colpita con un bastone alla testa, vive ancora in famiglia in attesa di trovare casa. Così le pagine delle cronache nere che proseguono con il caso di Olindo e Rosa e con le dichiarazioni del Tribunale di Brescia che si è opposto alla revisione del processo. Su Olindo e Rosa prove solide, contro di loro nessun complotto. A Brescia la Corte spiega il no alla revisione del processo, le interviste non sono prove. A un certo punto c'è stata proprio una campagna di stampa potentissima da parte di molti settori della destra per chiedere la revisione del processo, revisione che però non aveva molte basi su cui poter essere portata avanti, ahimè. Questo è il Corriere della Sera. Adesso passiamo agli altri quotidiani.
I met my love by the gasworks wall. Dreamed the dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Night on fire. I smell the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box. Shining the fire, I'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
Allora, dal Corriere della Sera passiamo alle colonne di Repubblica. Repubblica che decide di aprire sulla Corte Costituzionale, sulle varie polemiche in atto in merito all'elezione del prossimo giudice della Corte. Sulla Consulta apre Repubblica: Meloni forza la mano, ma rischia nel voto su Marini. Parlamento in seduta comune per eleggere un giudice della Corte. La Premier punta sul suo consigliere giuridico e precetta Fratelli d'Italia. Servono 363 voti, la maggioranza non è i numeri, ipotesi scheda bianca. Il centrosinistra non voterà. Il pressing di Fratelli d'Italia è il segnale lanciato al Colle, l'elezione è urgente. È urgente, sì. Diciamo, si attende da un po' troppo tempo. I retroscena, diciamo, politici ce li fornisce Tommaso Ciriaco. Il piano della Premier: neutralizzare i quesiti su autonomia e ius soli. Insomma, staremo a vedere. La questione è molto poco tecnica, è molto politica e anche molto molto importante, assai più di altre, più strombazzate in realtà. Dall'altra parte della barricata ritorna, come sempre, diciamo ciclicamente, lo spettro della patrimoniale. Schlein, l'idea della super patrimoniale, qui siamo a pagina 6, una tassa europea sui capitali milionari. Il PD propone la misura a livello europeo per evitare fughe di ricchezze. E poi Filippo Ceccarelli ci racconta le mille e una disavventura politica che hanno segnato questa proposta. Anche i ricchi piangano il tabù dell'imposta che brucia chi la nomina, anche perché oltre a nominarla poi bisogna anche, diciamo, parte la volontà politica e la possibilità politica di farla, che non è semplicissima, ma bisogna avere anche una vaga idea di come organizzarla, che è complicatissimo. E quindi, insomma, si fa prima a sventolarla quando si sta all'opposizione e poi scordarsela una volta arrivati. Totem, parolaccia o esorcismo, rispunta da decenni, amata dall'estrema sinistra e rodiata da Berlusconi. Quindi abbiamo il Medio Oriente, e se ne va a parlare con le rivoluzionarie iraniane, Repubblica, i giovani antiregime contro la guerra. Non sarà Netanyahu a liberare l'Iran. La risposta militare israeliana punterebbe a destabilizzare e indebolire Teheran, ma gli attivisti di Donna Vita e Libertà dicono la maggioranza è contraria, il paese lo cambiamo noi. E sulle chat rimbalzano le minacce di un possibile raid contro le raffinerie e le infrastrutture del paese. C'è la paura che il conflitto, sulle chat iraniane ovviamente, che il conflitto divori adesso anche quel poco di salari che gli iraniani sono riusciti a preservare dopo anni di embargo e di sanzioni. C'è chi pensa che un attacco di questo tipo possa alimentare la rabbia verso il sistema. Le conseguenze sarebbero catastrofiche per la nostra economia, e se hai fame non vai in piazza per la democrazia, dice una di loro, Yegane. Scrive Amin Bozorghian, antropologo in esilio a Parigi: le parole di Netanyahu screditano la volontà degli iraniani perché minano l'idea che sia possibile un cambiamento dall'interno, un cambiamento pacifico e un cambiamento anche solitario, purtroppo, visto che, diciamo, grande appoggio fuori dall'Iran non c'è stato per le attiviste di Donna Vita e Libertà, ma questa poi, diciamo, sarà la storia che è sempre come dire, galante a portare il conto a chi di dovere. Quindi abbiamo la Russia con gli hacker che oscurano la festa di Putin, mentre Mosca chiede l'arresto per i giornalisti Rai. Nel frattempo pare che Putin stia demolendo la villa di Sochi, dove ospitò i grandi del mondo, temendo un attentato con i droni. E dall'altra parte, nella pagina successiva, dall'altra parte della pagina, abbiamo Elon Musk, il trucco di Elon Musk, che offre $47 a elettore per portare voti a Trump, come abbiamo visto anche sul Corriere. Infine abbiamo sulla nostra città Marco Belpoliti, che con tutta Repubblica ha tuonato nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, sulla troppa gente che sta in giro per Roma e bisogna fare qualcosa, possibilmente mandare via quelli più poveri, quelli che magari si mangiano un panino, e tenere solo quelli più ricchi. E adesso, dopo, diciamo, la proposta, mi pare di capire abbastanza operativa, di istituire un ticket per la Fontana di Trevi, fa lo spiritoso e dice addio alla dolce vita, meglio ricrearla in periferia. Vabbè, è poco da commentare, diciamo, in questi casi. Diamo un'occhiata al manifesto, magari andiamo meglio. Qui ovviamente abbiamo considerato anche che ieri non usciva il manifesto. Abbiamo il lungo reportage di Michele Giorgio sul 7 ottobre in Israele, il 7 ottobre che divide Israele, le cerimonie per ricordare le 1200 vittime dell'attacco di Hamas, da un lato il governo, dall'altro le famiglie degli ostaggi al parco Yarkon di Tel Aviv, la rabbia di chi è deluso per il mancato accordo sullo scambio dei prigionieri. Poi abbiamo un altro reportage sulla rete ebraica per la rete ebraica europea per la Palestina, sulle orme della statunitense Jewish Voice for Peace, no al genocidio e all'apartheid, il nostro ebraismo lo costruiamo con i ponti. Quindi la guerra, ma qua diciamo a parlare sabato Angeri dal confine libanese-siriano, catapultato lì dall'Ucraina dove si trovava fino a poco tempo fa, la fuga in Israele, in Siria scusate, ma Israele colpisce, sono già più di 300.000 gli sfollati libanesi costretti a cercare riparo nel paese di Assad, un destino disperato sul quale l'aviazione di Tel Aviv si accanisce. Poi anche qua abbiamo spazio per la consulta e per la Meloni che tenta la spallata in Parlamento, sempre diciamo ambito nordafricano e medio orientale, la Tunisia, astensionismo record in Tunisia, qui a scrivere Lorenzo De Blasio, ma il paese resta in mano a Sayed, ha votato solo il 28,8% degli aventi diritto alle presidenziali tunisine e solo il 6% degli under 35, le preferenze per il presidente in carica sarebbero quasi il 91%. Altri diciamo dati elettorali non proprio simpaticissimi arrivano dal Brasile, dove si vota e si è votato per le amministrative, dove la destra è andata davvero molto bene. Le grandi città brasiliane terreno di conquista per centro e destra estrema. Test delle municipali, il governo Lula e la sinistra perdono consensi, Guilherme Boulos, alleato di Lula, va al ballottaggio ma resiste l'onda bolsonarista. Beh, resiste, diciamo, mi pare proprio che vada, proceda bene, altro che resistere purtroppo. E non c'è altro per quanto riguarda le cronache. Anche qui, come sulla stampa, c'è molto spazio per la visita di Martin Scorsese a Torino, l'incontro con il regista statunitense a Torino per un omaggio, l'occasione per parlare di tecnologia, futuro e restauri, fra l'altro insomma racconta anche in maniera molto divertente ma anche molto intelligente di come sia finito su TikTok alla tenera età di 82 anni per via della figlia che credo sia adolescente e ragiona diciamo in maniera davvero non banale, ma insomma non potrebbe essere altrimenti per Scorsese. L'ultima pagina è per la Wagner, la compagnia mercenaria russa che già fu di Yevgeny Prigozhin. La Wagner in Africa, i Wagner avevano due banche, JP Morgan e HSBC hanno finanziato a loro insaputa l'impero africano di Prigozhin e figli, fondato sullo scambio tra servizi mercenari russi e risorse preziose. Tutta colpa del capitalismo. Eh già. E ogni tanto ce lo ricordiamo, ecco. E poi vabbè, ci spiega Spinelli Barrile il mercenarismo, i camerati bianchi con la maglietta e tutto il resto, ma davvero nessuna novità purtroppo da questo punto di vista. 9:25, ultima interruzione musicale e poi chiudiamo con i quotidiani che ci rimangono e le cronache romane.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Allora, 9:28, dalle colonne del Manifesto ci trasferiamo a quelle di Avvenire. Oggi Avvenire nelle sue prime pagine, diciamo, è molto impegnato, oltre che sul tema della pace, come sempre, anche su quello del, diciamo, più che interno del Papa, delle sue parole, ma soprattutto dell'elezione dei nuovi cardinali. 21 nuovi cardinali, 4 di questi sono italiani, e come dire, un ulteriore diciamo riorganizzazione in senso bergogliano della curia, ed è anche normale che questo avvenga. E allora, a questo punto, ce ne possiamo andare a pagina 13, dove si parla di cronache e si parla di questo terribile, cioè, un femminicidio è sempre terribile, qui come dire, la meccanica è ancora più truce del solito, con questa donna che è stata prima chiusa in una macchina che era stata data alle fiamme, e poi una volta uscita è stata soffocata dal marito. Ma come troppo spesso accade, dietro questo ci sono anche tutta una serie di denunce, allarmi che evidentemente non sono state presi troppo in considerazione. Brucia l'auto della moglie e poi la uccide, la cronaca di un femminicidio annunciato. A Bari il marito è stato incastrato da un filmato e dalla testimonianza della moglie durante gli ultimi attimi di vita. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e il patrimonio. Ora è accusato di omicidio. Intanto nell'Aretino l'ex genere avrebbe confessato l'assassinio della psicologa scomparsa. A Genova due uomini fermati per stupro, per uno stupro fuori da una discoteca. Da Crotone, far west a Crotone, agente spara un morto, prima la lite in strada, poi l'uccisione con un solo colpo, il poliziotto ha rischiato il linciaggio, è grave. La persona che ha perso la vita è un pizzaiolo molto seguito sui social. Allora l'obiettivo degli inquirenti è ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sempre cronache, qui stavolta passiamo al lavoro, però al porto di Napoli muore un operaio di 60 anni, mentre a Taranto è morto Massimo Battista, 51 anni, impegnato in prima linea contro l'inquinamento causato dalla fabbrica. Aveva un tumore, lascia moglie e tre figli. Il suo ultimo messaggio: ha lottato tanto per la mia amata Taranto, la mia battaglia termina qui. Allì, Ilva, l'addio del operaio o simbolo. E anche Avvenire entra sulla questione della fontana di Trevi in maniera molto sobria, segnalando che con il giubileo il numero per arrivare a Bordo Vasca della fontana sarà contingentato, e quindi non si capisce se ha a disposizione Avvenire delle, come dire, delle informazioni che noi non abbiamo e gli altri non hanno, cioè che questa storia del biglietto, del contingentamento sarà in atto solo per il giubileo, oppure se è, come dire, un intelligente consiglio all'amministrazione, cioè di mettere questo famigerato numero chiuso, se proprio lo si vuole mettere, soltanto nel periodo, diciamo, di massima affluenza di persone, che segnaliamo non sarà un'affluenza così massima in realtà, così come non era stato nel 2000. Tutte queste questi annunci sulla nostra città che verrà invasa da decinaia e decinaia di milioni di persone sono assolutamente fuori da ogni verosimiglianza. Ci saranno ma queste, diciamo, sono previsioni che fanno tutti i tecnici del settore. Ci sarà sicuramente un numero maggiore di pellegrini, cioè di persone che vengono per ragioni religiose, ragioni di turismo religioso nella nostra città, che andranno a compensare peraltro una parte di affluenza che invece non verrà, proprio perché c'è il giubileo e ci sarà troppa gente. E quindi, insomma, sì, probabilmente ci sarà un saldo positivo, ma non così enormemente positivo rispetto agli anni scorsi. Però l'importante è l'hype da un lato, a milioni di persone, chissà, diventeremo tutti miliardari, e l'ansia dall'altro, a milioni di persone la città cadrà a pezzi. Vabbè, del resto pare che è così che si faccia informazione in questo periodo storico e noi raccogliamo. E dagli esteri abbiamo spazio per la Tunisia. Kais Saied ha vinto facile a Tunisi, contro lui c'era solo l'astensione, appena il 28,8% dell'elettorato ha deciso di partecipare. Il leader uscente ha ottenuto il 97% dei consensi. Gli unici due rivali ammessi al voto, uno dei quali in carcere, si sono fermati al 7,3% e all'1,9%. Insomma, poca roba, ovviamente. Ancora l'Ucraina, qui a scriverne, come al solito, nello scavo. Missile a Odessa per festeggiare lo zar, e Kiev risponde colpendo in Crimea. Razzi personici e droni russi per onorare i 72 anni di Vladimir Putin, ma gli hacker lo omaggiano violando la TV russa. Qui quindi l'economia, diciamo la macroeconomia, quella che interessa le strutture, quelle importanti, Italgas via l'acquisto di 2i Rete, investimenti raddoppiati al 2030 dopo l'accordo da oltre 5 miliardi per rilevare il principale competitor. La società presenta il piano in cui alza l'asticella degli obiettivi, previsti interventi per la distribuzione del metano in Italia e una maggiore presenza nel settore idrico. Così le cronache. Chiudiamo con la pagina della cultura e la presentazione di un film, scusate, che si annuncia davvero molto interessante e molto bello, la storia di Suleiman. A Parigi, la vita agra di un rider africano. La vicenda si svolge tutta nelle 48 ore che precedono il colloquio del protagonista per ottenere il permesso di soggiorno in Francia come rifugiato e poter lavorare. Arriva nelle sale giovedì la storia di Suleiman, un film che racconta speranze e angosce di un richiedente asilo nel ruolo del fattorino, un giovane guineiano premiato a Cannes come esordiente. Il regista Boris Loikinedi ci ha scelto come attore principale Abu Sangare fra i tanti migranti stranieri arrivati nel nostro paese. Mi importava che venissero fuori emozioni vere. Così la lettura di Avvenire. Vediamo un po', e con questo chiudiamo, credo, le cronache nazionali. Vediamo un po' il Messaggero, se c'è qualcosa da segnalare. Qui abbiamo soprattutto, un grande classico per il Messaggero, l'attenzione per i contratti degli statali, anzi della pubblica amministrazione. Statali, ultima offerta per il nuovo contratto. Smart ai neoassunti. Quando si utilizza il termine smart è sempre, diciamo, c'è sempre il rischio di fregatura dietro l'angolo. Un ritocco verso l'alto degli aumenti mensili tabellari usando i fondi riservati ad altre voci. Arriva la norma anti-dimissioni. Poi abbiamo Banca Italia con i dubbi sul PIL, la crescita che dovrebbe attestarsi per il 2004 intorno allo 0,8% contro l'1% preannunciato, ma insomma è pure vero che siamo a ottobre, quindi i dati effettivi del 2024 arriveranno a marzo del 2025, se va bene. E poi non è che ci sia molto altro da segnalare per il Messaggero. Tante le questioni di cronaca, ma insomma sono quelle che vi abbiamo ai noi raccontato prima. E c'è Lotito che fa il miracolo a Roma, svenuto per la fame, Lotito gli offre il posto, un posto. La vicenda raccontata dal Messaggero commuove il presidente della Lazio. E vabbè, solidarietà ovviamente. Non mi pare molto, molto altro da segnalare. Anche qui c'è l'Italgas, diciamo, che viene raccontata. Sul dubbio, prima di lasciarci alle cronache romane, si parla della Georgia guanista di Unite America, non quella nel Caucaso, dove la Corte Suprema dello Stato, a proposito di Corti Supreme, perché ce n'è una federale, come sapete, ma ce n'è anche una per ogni singolo Stato degli Stati Uniti d'America. Allora, la Corte Suprema della Georgia, bloccando il pronunciamento di un tribunale di grado inferiore, ha ripristinato nello Stato il divieto d'aborto dopo 6 settimane. L'ordinanza entrerà in vigore oggi e rimarrà in essere fino a quando non verrà discusso l'appello presentato dalle autorità dello Stato. Il 30 settembre il giudice della Corte Suprema di Atlanta, Robert McBurney, aveva stabilito che il diritto alla libertà, stabilito dalla Costituzione della Georgia, comprende anche le decisioni riguardanti la salute degli individui. Due giorni dopo le autorità dello Stato hanno fatto appello contro la sua decisione. La legge antiaborto in vigore in Georgia era stata approvata nel 2019 ma posta in stand-by fino alla decisione del 2022 della Corte Suprema degli Stati Uniti che aveva cancellato il diritto all'aborto a livello nazionale, rimandando la legislazione ai singoli stati. Così il dubbio. Chiudiamo con le cronache di Roma, sono cronache nerissime. Cominciamo dall'alessandrino ucciso a coltellate in strada per aver difeso il nipote. La lite per una ragazza. Marcello De Angelis, 25 anni, è intervenuto dopo una rissa tra minorenni nel parco. Al colpirlo il padre dell'aggressore del 15enne è stata una vera spedizione punitiva. Dopo un primo chiarimento, amici e familiari dell'aggressore sono tornati armati di coltelli e bastoni. Il racconto del minorenne: quel bullo mi ha picchiato davanti a tutti, ma nessuno mi ha aiutato. La sorella e mio fratello erano un buono, ora devono pagare anche gli altri. L'assassino non era solo. E ancora sfide tra gang in diretta social, così i bulli celebrano la violenza. Mentre il giovane veniva picchiato, gli amici riprendevano le violenze col telefono. La vittima è stata colpita con un fendente al torace ed è morta in ospedale dopo 4 ore di intervento. Poi abbiamo Don Coluccia aggredito al quarticciolo, scorta spara in aria, un arresto al quarticciolo. E ancora tutt'altro genere di notizie, ma insomma le mettono tutte insieme. Domiciliari al Propal arrestato sabato, allerta per il presidio di oggi al EUR, di cui daremo notizia più tardi. Nel pomeriggio protesta contro il Cybertech Europe, a cui parteciperanno 3 imprenditori israeliani. E che cos'altro sulla, cioè, insomma, altre cronache, morti sulle strade e altre amenità del genere, ma insomma possiamo andare avanti e direi anche chiudere con la lettura del Messaggero. Non chiudiamo, perché a proposito di femminicidi vi ricorderete sicuramente quello del gennaio di ormai 2 anni fa, nel 2023, Martina Scialdone presa a pistolettate di fronte a un ristorante nei pressi di Via Nocera Umbra al Tuscolano. L'omicida, l'assassino adesso ha una crisi mistica e niente, così ha avuto una crisi mistica. Sempre successive queste crisi mistiche. Le crisi mistiche di solito, quando arrivano e sono cose serie, diciamo, al di là di quello che uno possa pensare o ne voglia pensare, però arrivano, come dire, così a ciel sereno, uno non se l'aspetta e arriva. Questi invece, la crisi mistica se la fanno sempre venire dopo questo tipo di episodi, chissà come. Va bene, e abbiamo poi Repubblica, qui è tutta Fontana di Trevi, e molto più pacate le parole di Repubblica dopo le crociate dei giorni scorsi. Poi abbiamo pure il Gagà, che è Alessandro Onorato, assessore al turismo, almeno dovrebbe essere tale, che dice che la piazza non deve più essere solo lo sfondo per un selfie, che deve essere, non si sa. Il biglietto, se sarà, sarà soltanto simbolico. Quindi già cominciamo con i se. Vabbè. Poi pure qui c'è spazio per l'omicidio all'alessandrino. Il bullo e il padre del bullo picchiatore, il padre del bullo omicida. E poi mi pare che ci siamo, ecco. non molto altro. Il Corriere della Sera invece apre sulla nuvola, no agli affari con Tel Aviv, studenti in piazza, blindata la nuvola, Sapienza, collettivi contro Cybertech Europe, a cui prendono parte aziende italiane che hanno contratti con ditte israeliane. E poi abbiamo la giornata di sabato scorso, domiciliari all'attivista, il PM, due punti, inchiodato dai video, coinvolto per errore, dice lui, il presidio Propal in tribunale. Per il resto mi pare che non ci sia molto altro da aggiungere. E allora, a questo punto, quando sono le 9:46 minuti primi, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento per domani mattina, come sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale, e poi vediamo che cosa ci aspetta nel corso della giornata, vediamo se c'è qualche piccolo approfondimento oppure se proseguiremo con la mattinata informativa.